Il mio supporter numero uno è Samsung Galaxy Watch 6. Traccia ogni mia attività fisica e mi aiuta a superare ogni obiettivo. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 spingi la tua creatività dove gli altri non arrivano. Scopri di più su www.samsung.it.
E ora il meteo. Si prevedono forti perturbazioni sentimentali alla festa di Marta, ampi rovesci di bibite al picnic di Luca e una fitta nebbia alla grigliata di Anna.
Da IKEA è tempo di dare spazio a chi sei. Calici, tavolini, accessori da barbecue. Scopri come goderti la bella stagione con poco.
One Podcast.
Le cose che abbiamo in comune con la mia aspirante BFF sono tante. L'amore per la natura, per la provincia, per i cagnoloni e soprattutto per la cucina tradizionale stravolta. Sì, siamo delle sovversive. L'aspirante BFF di oggi è Benedetta Rossi. Sigla!
Aggiungo un posto nel mio cuore per un amico in più. Tra gli altri e i ventricoli stai comodo anche tu. Parole a fiumi, anche segreti svelati in confidenza. Parliamone, giochiamone qui a Best Friend Florencia.
Che ne pensi della sigla, Benedetta?
È bellissima.
Veramente?
È allegra, mette, c'è proprio vita.
Sì, sì, è un po' come la sigla di Super Benny.
Sì, un po' sì.
Vero? Perché racconta un po', no, il vissuto, però è felice, allegra, positiva.
Esatto.
Quindi ho detto, secondo me questa a Benedetta Rossi piace. Sono molto felice di averti qui a BFF, ma più felice di me sicuramente sarà mia mamma all'ascolto, te lo devo dire Benedetta. Mia mamma ti segue dagli anni dei saponi, cioè parliamo di la notte dei tempi ormai per
sì,
te, no?
Sì, sì, tantissimi anni fa.
Perché tu hai cominciato, 2011 mi
esatto.
sembra.
Ho iniziato proprio nel 2011 e tra i primi tutorial, oltre a quelli di cucina, c'erano proprio questi dei saponi.
Che tra l'altro fai ancora, no?
Faccio ancora, saltuariamente per mancanza di tempo, vorrei fare più spesso, però
certo.
Insomma non riesco, è una grandissima passione per me.
Che bello. Tu sei un po' appunto l'amica di mia mamma, l'amica delle mamme, per cui ho pensato, testiamo anche Benedetta Rossi per
okay.
capire se può essere una buona BFF. Tu te la senti? Com'è?
Ma certo. Beh, con me vinci facile, te lo dico,
sì.
perché io sono molto aperta alle amicizie, sono molto curiosa e quindi ecco, penso che sfondi una porta aperta.
Vedi?
Però
lo scopriamo
vabbè,
oggi.
Lo scopriamo oggi
perché magari tu sei qua che mi dici, ah io sono una buonissima amica.
Poi magari
vengono fuori, capito, delle cose dallo scheletro dall'armadio, sai mai. Quindi diciamo che intanto quello che io posso fare, è visto che tu ci accogli ogni volta, no, a casa tua, dalla tua cucina, il minimo che posso fare io accoglierti con il mio mate. E quindi non so se l'hai mai assaggiato tu il mate.
Mai, è la prima volta.
Cioè io faccio assaggiare qualcosa a Benedetta Rossi, è il momento più bello della mia vita, guarda. Vai. Sentiamo. È amaro, eh?
Però a me piacciono le cose amare. Io sono un amante della cicoria, per farti capire.
Ah beh,
quindi...
scusami, più amara di così impossibile. Sì. Che ne pensi? Ti sta piacendo? Ti vedo che sorseggi.
Sì. Sì.
È interessante.
C'è un po' di tabacco?
Sì, 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 sì. Guarda che lo stai bevendo con gioia.
Sì, mi piace.
Oh,
approvato.
Bene. Allora possiamo andare
approvato.
Avanti,
andiamo,
se no ti
andiamo.
Mandiamo già a casa. Tu conosci la cucina argentina? Cioè, hai mai cucinato qualcosa di argentino, di tipico?
Allora,
è mai successo?
Ho fatto qualcosina in TV, fatto in casa
la
per voi. Sì.
Sì. Me lo sono perso.
Sì.
Bene.
Non mi ricordo il nome, erano tipo dei ravioli.
Le empanadas.
Empanadas, bravissima.
Ma hai fatto le empanadas
sì,
argentine?
Sì, erano buonissime.
Ma dai,
sì.
Che bello. Perché poi ci sono di vari tipi, no? Tu le avevi fatte di carne.
L'avevo
quindi.
Fatte di carne, erano molto buone. Mi ricordo che quando le abbiamo tirate, una volta finita la scena, insomma, dalla registrazione, sono state prese tutti d'assalto. E quindi
sono
ho assaggiato
poco.
Solamente quella che ho fatto vedere che assaggiavo in TV. Le altre sono state spazzate via perché erano buonissime. Quindi
beh, certo.
Piacerebbe andare ad assaggiarle proprio in Argentina.
Non sei mai stata?
Mai.
E sì che sei una viaggiatrice.
Sì,
tu, no?
Però sono tanti anni che non partiamo e l'Argentina è uno di quei posti che mi intrigherebbe andare.
Ah,
sì.
Ma sono tanti anni che non partite per evidenti problemi lavorativi,
sì,
diciamo.
Sì, per il lavoro, insomma, soprattutto
sì.
per questo. Tu pensa che noi avevamo aperto il canale YouTube anche per quello, nel senso che, non proprio per quello, però nel corso degli anni, raggiunto un certo numero di visualizzazioni, YouTube ti dà la monetizzazione.
Sì, certo.
E quindi allora Marco ha detto, vai, ti aiuto, ti do una mano anch'io, così mettiamo da parte qualcosina e magari nel corso dell'anno riusciamo a farci un viaggio.
Vedi,
ci siamo allora, impegnati tanto che non siamo
monetizzare,
più riusciti.
Avete monetizzato, mi sembra, no? Sì, mi sembrerebbe, sì. Però non li avete più usati per i viaggi.
No, perché poi siamo stati sopraffatti un po' anche dagli impegni, dalle cose da fare, quindi i viaggi sono diventati sempre più l'obiettivo.
Certo. Ma l'ultimo viaggio, il più recente, quando è stato e dove?
Allora, siamo stati in Islanda. Ci siamo stati alla fine 3 volte, in 3 stagioni diverse, in 3 periodi diversi, che uno scopri veramente una natura completamente differente da stagione a stagione.
Sì, quindi, sì, anche perché è una terra dove il legame con la natura
è
fortissimo.
Sì.
Poi tu hai un legame effettivamente con la natura forte.
Sì, io
no?
Lo sento proprio tanto, cioè nel senso sono molto terrena. Io nel momento in cui magari c'è un periodo di difficoltà, di super lavoro, di tanti pensieri, quella mezz'ora la mattina presto nell'orto a toccare la terra, a zappettare, mi aiuta tanto.
Sì, sì,
è
sì,
come
certo.
Se il cervello mi dice no, questa è la realtà, quella giusta, quella vera, quella che è reale, insomma.
Anche perché penso sia un attimo perdere un po' il controllo, il senso della realtà in una vita come la tua, dove davvero in relativamente poco tempo hai avuto una popolarità così grande, è un attimo che uno, no, si perde, per cui penso che sia quasi doveroso per te rimanere, no? Proprio cercare il contatto, no?
Sì, un po' mi ha fatto da filtro il fatto di essere rimasta sempre dove sono nata e cresciuta.
Certo.
E quindi un po' protetta, no? Da tutto quello che mi circonda, no? È come se sto nel mio nido e tutto quello che mi succede intorno, so sempre che torno lì. E quindi non mi condiziona più di tanto tutto quello che quello che sto vivendo adesso. E un po' mi dà anche la forza di rimanere me stessa, perché mi aiuta tanto.
Certo, sì, sì.
E
sì,
allo
sì,
stesso
sì.
tempo, probabilmente, è quello che ha continuato a tenere legato, cioè le persone si sono affezionate a me perché sanno che sono la stessa di sempre.
Vero.
La stessa che faceva i saponi su YouTube,
vero,
e provava
vero.
A fare i tutorial, e quindi si fidano di me. Anche per questo.
Ed anche quello che poi racconti, per esempio, no? Anche nel tuo cartone animato, cioè l'ambientazione è proprio quella di casa tua. Tra l'altro, congratulazioni, perché Super Benny ha recentemente vinto un Diversity Media Award, premio per la diversity, la rappresentazione della diversity nei vari media. E in questo caso con un cartone animato. Cioè.
Sì, è stato bellissimo proprio perché, vabbè, come ho detto anche lì quando ho ringraziato, è bellissimo poter parlare ai bimbi. È una grande responsabilità e essere anche premiata per questa cosa mi rende molto orgogliosa.
Com'è successo che improvvisamente ti sei trovata a essere la protagonista di un cartone animato?
Quando sono andata in TV pensavo di colpire, di andare ad attirare l'attenzione di persone non digitalizzate, come potessero essere gli anziani, piuttosto che appunto persone un pochettino più avanti con l'età. In realtà è vero, ma sono andata anche ad attirare l'attenzione dei bambini.
Certo, e perché quindi, guardandolo in famiglia inevitabilmente.
E quindi
no?
I bimbi hanno visto, insomma, che anche mandando la trasmissione sulle reti Kids facevano tanti ascolti. Quindi Gesualdo Vercio ha avuto l'idea insieme a quelli di Warner Bros. Discovery, insomma, XMI, che ha fatto la produzione proprio del cartone animato, quindi l'hanno disegnato, hanno scritto tutti gli episodi, di farmi diventare cartone e quindi di raccontare un po' la mia vita, la mia realtà, che insomma anche bella, no? Perché è molto vera.
Certo, certo.
Il fatto di vivere in campagna con gli animali e di trasmettere dei valori sani e belli, insomma, come quelli che solitamente cerco anche di trasmettere nella vita reale,
certo.
Insomma, sembrava poter funzionare e ricevere questo premio è stata un po' la conferma che effettivamente hanno fatto più loro, perché in realtà sono stati bravi loro ad inventare questo cartone animato.
Senti, allora entrerei nel merito del nostro test facendoti qualche domanda proprio per capire se effettivamente c'è compatibilità tra noi in base alle tue risposte. Andrei con i mai più senza, ovvero quelle cose, situazioni, persone, oggetti cui non riesci a rinunciare, no? nella tua vita. Ti chiederei intanto un passatempo segreto, cioè qualcosa che fai per passare il tempo, che ti piace fare, ma che non racconti sui social.
Ma in realtà li condivido, penso, tutti. Trovo che sono cose spesso molto interessanti. ma non perché le condivido io, semplicemente esatto. perché le trovo interessanti io.
Tipo?
Tipo, che ne so, anche solo la ricerca delle erbe spontanee è okay. una di quelle cose, per quello ho detto il male, mi intriga, no?
Certo.
Perché sono molto curiosa, mi piace imparare queste cose, quindi quando le faccio spesso le condivido.
Sì, sì, perché comunque è un contenuto che può essere
sì,
utile.
Sì, può essere utile. Adesso per dirti il periodo dell'olio di perico, non so se lo conosci.
Allora sì, aspetta, perché mia mamma, madonna, se ti dico di no, mia mamma dopo chi la sente? L'olio di perico che serve in tipo medicina.
Bravissima, è una di quelle cose antiche che
sì?
facevano i frati, in campagna si
sì?
è sempre fatto.
Per?
È un olio praticamente, il perico è un fiorellino che se infuso in olio rilascia sì? delle sostanze, delle proprietà che servono per lenire e curano tante cose
esatto.
a livello proprio di pelle, no? Mm-hmm. Che ne so, arrossamenti piuttosto che herpes, irritazioni.
Un po' come la calendula.
Esatto, sì, più o meno sì.
Vedi?
È un buon antirughe e quindi è una, diciamo, una pozione, chiamiamola così, dai, diamogli un
sì,
tocco di magia.
Sì, sì, bello.
Che si è a secoli di storia.
Ok.
E quindi io che sono un'appassionata di queste cose un po' alchemiche l'ho sempre fatto a casa e quindi quando lo faccio lo condivido e adesso insomma sono tutta alla ricerca di questi perico che è anche un'ottima occasione per fare delle passeggiate in campagna. Mi piace non lasciar perdere queste tradizioni che vengono veramente da tantissimi anni, insomma decenni e decenni.
Certo, poi cogliere tutto quello che la natura vicino a te ti offre anche, no? È una cosa secondo me bellissima che...
Sì, io ho gli occhi sempre aperti, attenta intorno a me quello che succede, quello che posso vedere e quando riesco, magari penso a persone che magari stanno in città non riescono, se riesco
stavo
faccio dei piccoli...
Stavo per dirti, cioè io a Milano cosa raccolgo? Esatto. Non lo voglio neanche dire.
Però perché... dico sempre, prendete la macchina, quando ci avete una domenica andate un pochettino a scampa, perché non
sì.
è che uno si deve allontanare e poi tanto
sì, sì, sì.
per raggiungere uno spazio verde, no?
È vero. Però un giorno se mi inviti io vengo a raccogliere sì. le erbe con te.
Ma è molto interessante.
Sì, sì, no, ma non scherzo, anzi, sono
no,
molto
è bello
intrippata.
Perché se pensiamo che una volta le vere cure, le vere medicine erano
sì,
solo quelle, no?
Certo.
E quindi i contadini sapevano come curare le vacche in caso di emorragia con determinate erbe piuttosto che la puntura di un insetto con
certo.
altre erbe, insomma, è molto affascinante.
Che figata, mi hai già convinta, guarda. Invece un altro tuo mai più senza, un tuo idolo da ragazzina, che però ancora oggi è un tuo idolo sia maschio che femmina, cantante, attore,
io
chiunque.
Ero follemente colpita da Franco Battiato. Ma da bambina.
Ma veramente?
Io sono stata, penso che sono stata l'unica, no, sono stata, penso, ero l'unica bimba di 11 anni al suo concerto, che ero partita col pullman a Roma, ero andata a Roma per andarlo a vedere ad un concerto dove c'erano tutte persone serie sedute su,
no.
sui palchetti, io lì ero la fan numero uno, però dovevo essere anch'io molto controllata e sì, ero proprio molto presa dalla sua musica.
Come mai proprio Franco Battiato a 11
so,
anni?
Non lo so, le mie compagnette di classe tutte quante andavano ascoltavano Miguel Bosé piuttosto che come si chiama? Luis Miguel.
Certo, certo.
Qua io non Franco Battiato.
Tutta l'ondata spagnola tra
sì.
l'altro. E tu Battiato.
Battiato.
Ma scusami, e a 11 anni cosa capivi della musica
so,
di Battiato?
Però mi trasmetteva delle emozioni talmente profonde che andavo in altri continenti quando lo ascoltavo, cioè la mia fantasia proprio prendeva il via.
Che bello.
E quindi chiudevo gli occhi e cantavo e andavo proprio, ecco, in Turchia piuttosto che in Afghanistan e ero proprio molto presa dalla sua musica.
Ma forse anche per quello che hai cominciato ad amare i viaggi, a viaggiare così tanto?
Io sono sempre stata una ragazzina curiosa, un po' paurosa pure, quindi
ah, sì?
E c'ho un grande tallone d'Achille.
Sentiamo.
Non parlo le lingue, non parlo inglese.
Ma come fai a viaggiare così tanto?
Perché,
se non parli
perché allora
inglese?
È stato in realtà la svolta è stato Marco.
Ok.
Che lui invece parla benissimo le lingue, è curioso, ha sempre viaggiato e quindi io mi sono attaccata a lui come una zavorra.
Però purtroppo facendo così non hai mai avuto l'occasione
esatto.
di imparare.
Lui ci prova, parla tu. No.
Ma
e
qui
ti giuro, e questa è proprio la cosa che non è la cosa, diciamo, che mi manca di più del mio percorso, saper parlare lingue, perché io fondamentalmente sono curiosa, quindi vorrei capire. Quando andiamo sui posti vorrei essere io a capire, però
certo.
mi vergogno un po' di parlare, quindi mi chiudo perché io fondamentalmente sono timida e quindi mi chiudo e non però dovrò vincere questa battaglia.
Ma
prima
per
o poi.
Forza, ma anche perché ti togli il piacere, no?
Esatto.
Ma ti è mai successo di fare qualche figuraccia all'estero appunto perché non ci si capiva oppure perché hai capito fischi per fiaschi o perché non riuscivi a dire qualcosa? Ti è mai
allora,
successo?
No, ti racconto questa che non è stata tanto una mancanza di comunicazione ma e volevo scomparire in quel momento.
Oddio, cos'è successo?
Eravamo in America e okay. lì ci sono i limiti di velocità, insomma, che molto famosi, che ti fermano, insomma. E io sono molto pignola, quindi guidava Marco.
Okay. Dove eravate di preciso?
Avevamo fatto un giro bellissimo, mi sembra in Montana, una roba del genere. Abbiamo fatto tutta la zona rurale dell'America.
Bellissimo.
Il cuore, un viaggio bellissimo, uno dei più belli che abbiamo fatto. E io sempre, vai piano. Come su 65-70, vai piano, fermo, piano. Va bene, tutto il viaggio così. A un certo punto diceva, vuoi guidare un pochettino tu? E okay. sono andata io al volante. In discesa, senza accorgermi, perché vedi tutte queste strade sterminate senza macchine che passano, non mi sono accorta di aver superato il limite. E dalla corsia opposta è passato la polizia.
Ti ha fermato la polizia?
Sì, mi blocca, mi fa, mani, ho capito, cioè, nonostante...
Ti ha fatto scendere dalla macchina?
Non mi ha fatto scendere, mi ha messo mani sul volante, ero scendo dalla okay. macchina, documenti. Ok, io non ti giuro, non parlo l'inglese, ma ho capito tutto.
In quel momento di sopravvivenza sì.
E certo. praticamente quello che voleva dirci è che ho capito, nonostante, come ho detto, non parlavo l'inglese, che avevo superato il limite di velocità. Stavamo in un posto dove l'ospedale più vicino era 200 km, quindi è un posto dove magari potevano esserci degli ubriachi. Se andavo fuori strada era un problema per la mia vita, per la vita degli... Ho fatto
sì,
un cazziatore.
Sì. Mamma
ti giuro, non ci ho fatto la multa, ma ho detto non guido più. Ti prego, scusami, perché poi insomma lui non è mai stato fermato, io l'unico momento in cui ero alla guida mi hanno fermato, mi hanno cazziato.
No.
Ecco, lì ho capito quello che voleva dire.
Lì anche se
il linguaggio del corpo è stato più forte.
Bravissima, e te lo ricorderai per sempre, quel cazziatore lì. Sì, sì. Ma, e soprattutto Marco ha avuto tutta la ragione.
Esatto,
te l'avevo detto,
vedi? Mamma. Tu mi rompi le scatole.
Vedi, ecco, per questo devi imparare meglio le lingue.
No, devo trovare il tempo e il modo.
Sì, per forza. Senti, andiamo all'ultimo, mai più senza, che già mi hai dato, come dire, delle belle risposte interessanti. Un mai più senza, sempre tornando alla cucina, ma per venire incontro a noi mortali, qualcosa di confezionato, qualcosa che ti salva un po' il pranzo, la cena, e che hai sempre alla fine da qualche parte.
I biscotti integrali.
Ah, quindi mangi biscotti confezionati,
sì,
amica?
Sì,
ah, beh, allora sei umana anche tu,
sì,
sotto
sì,
cielo.
Sì.
No, perché io
perché io andrei di ciambellone tutta la vita, però ci sono dei momenti in cui il ciambellone dà una fetta, poi diventano due, poi diventano tre, poi la fetta dopo cena, poi la fetta dopo pranzo, poi la fetta a colazione. E quindi è meglio che lo faccio per fare la ricetta e poi lo faccio sparire.
Sì,
insomma.
Sì, sì, sì.
E invece il biscottino che c'è lì dice, vabbè, questo uno...
Sì, è uno, siamo sì, sicure?
Due.
Ecco, sono già raddoppiati sì. in mezzo secondo. Ah, però dai, questa cosa mi fa molto piacere, perché avevo paura un po' di essere giudicata invece.
Non sempre riesco
qualcosa.
A farmi le cose in casa, te lo confesso.
Ah, vedi. Tra l'altro a me fa molto sorridere questa cosa, perché... come intavolare questa conversazione, perché da come la prendi ti fa arrabbiare, cioè mi fa arrabbiare e ti farà sicuramente arrabbiare la questione non solo del confezionato, ma del darsi tregua quando si è in cucina. Per noi persone comuni, no, che lavoriamo tutto il giorno e non sempre abbiamo voglia di fare il pane da zero, fare le cose, e questa cosa qui è diventata un oggetto di polemica che recentemente c'è stato, no, che io ti giuro, quando ho visto questo famoso video, per chi è all'ascolto e non l'avesse mai visto e sentito, ti sei sfogata perché sostanzialmente gli cosiddetti hater, anche in realtà no, perché non erano gli hater, ma una certa frangia dell'enogastronomia, i cosiddetti gastrofighetti,
esatto,
che ha definito Antonella Clerici, ti hanno criticata perché sostanzialmente, anzi non criticavano te, ma criticavano chi ti segue, perché a loro detta siamo, perché mi ci metto sì. in mezzo, dei mezzi decerebrati, no? Com'è andata in quel caso? Cosa era successo?
Allora, era successo che non ero arrabbiata, come hai detto tu, per il fatto che attaccassero me, perché io dal 2011, figurati quanti, no, dovute sentire.
Hai dovuto ingoiare
sì,
di quei
Sì, ma poi, ecco, prima chi faceva tutorial su YouTube erano pochi, quindi se facevi una cosa andavi subito nell'occhio del ciclone.
Certo.
Io sono andata sempre dritta per la mia strada, quindi ho continuato a fare quello che ho sempre fatto. Quindi io ho le spalle larghe e l'ho sempre accettata, però nel momento in cui si attaccano... le persone che mi seguono semplicemente perché con la scusa di quello che comprano piuttosto di quello che fanno, insomma con la scusa delle loro scelte, che poi non ci vedevo niente di strano io che le persone scegliessero in base alle proprie esigenze.
Infatti,
ok, sta cosa mi ha mandato molto, ma proprio disgustato, anche perché i toni erano talmente proprio di
di snobismo,
no? Ok, che come se le persone non fossero in grado di scegliere.
Sì, ma anche perché, cioè, io non è che sono obbligata dallo Stato a seguire i tuoi tutorial, le tue ricette.
Io penso,
no?
Io ho sempre pensato che sul non c'è posto dove c'è più spazio che il web, cioè nessuno ti dice che non lo puoi dire o non lo puoi fare. E quindi c'è massima libertà, quindi se le se voi la pensate così, fatelo, voi continuate, fate le vostre cose, io faccio le mie, le persone faranno le loro scelte e decideranno cosa fare, chi guardare, che ricette proporre, che ricette fare a casa. Cioè mi sembra un posto veramente democratico, dove c'è spazio per tutti,
certo,
no?
Certo.
E quindi invece questo accanimento nel colpire persone che poi dopo io magari so quali sono le loro storie, so quali sono le loro difficoltà, perché io leggo i messaggi che mi arrivano e ultimamente ne leggo tanti di messaggi di persone in difficoltà che magari, ecco, un piccolo aiuto anche solamente nella formulazione di una ricetta che ti permette di risparmiare anche fosse un euro, a fine mese può fare la differenza.
Chiaro.
E quindi siccome queste persone forse non si sono accorte che esiste questa, diciamo, questa esigenza di risparmiare in tante famiglie e quindi che famiglie che già fanno difficoltà, essere pure attaccate a questa cosa qua,
no,
mi sembra
certo.
Il massimo della cattiveria.
Certo, io ho trovato
inutile,
assurdo.
Inutile, sì, sì. Gratuita, no? Cioè, io penso che se tu ti vuoi comprare un prodotto di altissima qualità va benissimo. Non è che io ti critico perché fai questa cosa, però tu non puoi criticare chi non può permetterselo o non vuole per mille motivi, per questioni di tempo, per questioni di portafoglio, per questioni di scelte, cioè quindi io sono molto aperta, però ecco, era un accanimento, era un modo per colpire me, secondo me, utilizzando i miei follower, cioè colpivano i miei follower per colpire me,
certo.
In qualche modo, però insomma è brutto, colpisci me.
Sì, sì, esatto.
Io
ma
me la posso.
Te la puoi, ti puoi
me la,
difendere,
esatto,
no?
Me la cavo e poi io ignoro, solitamente ignoro, quindi.
Ma che perché posso dirti, io credo anche questo, e lo dico anche rischiando di essere un po' polemica, però è innegabile, no, che tu in tutti questi anni ti sei costruita una carriera, un business, cioè anche a livello economico, voglio dire, un bel giro d'affari, e questo è
certo.
Innegabile, no? Dopodiché, io credo che ci sia. Che sia solo una questione di genere, quindi che tu sia perché sei donna, perché diciamo che vieni da un contesto semplice, umile e che sei riuscita con le tue forze, perché nessuno ti può dire nulla, a costruirti quello che adesso è quasi un impero, no? Questa roba non piace, cioè questa cosa è quasi disturba, è inaccettabile per alcuni circoli, per alcuni, no?
Sì, più che altro perché loro, cioè, forse pensano che sia una cosa costruita a tavolino. Questa è stata una cosa che mi è sempre stata fatta notare da tante volte. Io a un certo punto ho detto di no a tantissime interviste perché mm-hmm. Il tono era sempre quello inquisitorio. Ma
sì,
com'è
sì.
Possibile che dietro di te non ci sia un social media manager che ti dice che è il momento di pubblicare questa ricetta?
Sì,
perché
sì,
come
sì.
Pubblichi le tue ricette fanno milioni di visualizzazioni.
Sì, sì, sì.
Ma io leggo i messaggi, se mi chiedono tutti quanti la torta al cioccolato, faccio la torta al cioccolato, quella è scontato che fa milioni di visualizzazioni.
Certo, perché tu hai un osservatorio enorme,
esatto, cioè,
certo.
Non faccio altro che rispondere ad un'esigenza, quindi per me è tutto molto semplice, cioè non ci sono studi di marketing dietro. Ma perché tu pubblichi la sera alle 7 piuttosto che pubblicare alle 5? Perché se io so che la signora torna a casa alle 7 c'ha bisogno di un'idea, e quell'ora che lei magari apre Facebook piuttosto che Instagram e magari trova l'ispirazione. Cioè per me è tutto molto logico,
sì, sì,
vivendo
sì, certo.
Sui social e stando a contatto con le persone che mi seguono, che continuamente mi danno il loro feedback e quindi cioè, so quello che serve,
certo.
Non c'ho bisogno dello scienziato che mi spiega
sì,
come
sì,
funzionano
sì,
i social,
sì.
Anche perché i social sono in continuo divenire e quindi non si può sapere quale sia la cosa giusta piuttosto che sbagliata.
Questa cosa però, del fatto di non avere la ricetta, è forse quello che tra tutti è il fattore che sul web ti ha portata anche ad emergere così tanto, perché se uno adesso, ovviamente tu non sei più da sola con Marco,
certo,
cioè ci sono
sì,
tutta
sì,
una
certo.
Serie di persone, no, che ti aiutano nelle varie attività, però se tu avessi dato ascolto forse inizialmente a tutti quelli che ti dovevano dire come dovevate fare le cose, cosa dovevi dire, a che ora e quando, magari non saremmo qua a parlarne, no?
Sì, no, io sempre ho applicato solamente la regola del buon senso.
Certo.
Sempre, e quindi tutte le mattine mi faccio mille domande e cerco di rispondere a quelle domande nel modo migliore possibile e immaginabile.
Sì,
però
sì,
non do mai niente per scontato.
Chiaro, che poi questo sia anche, come dire, intercettare dei trend.
Esatto, sì, sì.
Tanto meglio, certo, quello sicuramente. Tra l'altro, a proposito di trend, adesso qua è un trend che tu stai raccogliendo a piede mani, che è quello della friggitrice d'aria,
sì,
ok?
Sì.
È uscito anche da poco proprio un libro, che cosa, in cucina con la friggitrice,
esatto,
d'aria,
esatto.
Ecco. Tu, io voglio, non so come dirtelo, Benedetta, ma perché? Cioè, cos'è successo improvvisamente che adesso, se hai più di 38-39 anni, impazzisci per la friggitrice d'aria? Cos'è successo? Cosa mi sono persa?
Che ho capito che non è per friggere.
Oh, allora, oh, grazie. Allora, bene, partiamo dalle basi. Perché si chiama friggitrice ad aria se non è una friggitrice, ma frigge?
Serve praticamente perché ha preso un nome inglese, no? Air fryer,
certo.
Ok, però è una cottura all'aria che in realtà non è proprio un fritto, perché
okay,
loro
quindi ci ingannano gli americani,
è
questa
un pochettino,
la verità.
Non è un inganno, però è il loro modo di dire, no? Quando fai in padella loro fanno nell'olio, per loro è fritto, anche se è semplicemente un filo d'olio, no?
E
quindi è un forno molto spinto, quello sì, è un forno molto concentrato,
okay,
e permette una cottura molto rapida, come se fosse proprio un forno dei ristoranti professionali, quindi che ne so,
okay,
una tagliata ti viene benissimo, quindi ti, okay, ti fa la crosticina fuori, come sai, la carne bella rosolata fuori e dentro rimane il cuore rosso.
Sì, 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 sì,
e,
sì, sì.
Oppure che ne so, i pomodori arrosto ti vengono benissimo in pochissimo tempo, cioè è un elettrodomestico complementare al forno, perché non è che lo sostituisce completamente,
okay,
che ti dà una mano in tante situazioni.
Quindi, scusami, possiamo fare una semplice equazione per vedere se ho capito,
sì,
no? Forno ventilato,
sì,
sta a friggitrice d'aria, all'aria, come pentola sta a pentola a pressione?
Sì, in un certo senso sì.
Perché velocizza, ottimizza. Ci può,
sì,
stare?
Sì, 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 un po' sì.
Ok, questo, guarda, nessuno mi aveva mai fatto capire questa cosa, per me
era... questa riflessione non l'avevo fatta nemmeno io.
Ah, vedi, te la puoi rivendere con
sì,
i tuoi,
bravo,
follower adesso. Però non ho capito perché improvvisamente tutti si sono svegliati che hanno bisogno della friggitrice ad aria.
Perché ti permette di fare cose che non immaginavi di poter fare. Anche, no? Che ne so, il pesce al cartoccio in friggitrice d'aria viene benissimo, la frittata in friggitrice d'aria viene benissimo,
la frittata,
i biscotti li fai in un attimo, ti viene qualcuno all'improvviso, no? Dice, che cacchio faccio, non c'è niente da offrire, metti su delle rose del deserto, sai, i biscottini,
sì,
quella,
certo,
ne fai mezza dose, metti dentro, il tempo che ciao, ti preparo il caffè, quelli sono pronti,
sì,
e
sì,
poi è molto veloce anche nel riscaldamento, mentre il forno tradizionale 45 litri solitamente, 40-45, impiega 8 minuti ad arrivare a temperatura. Tu con la friggitrice in 8 minuti ce l'hai già cotto l'alimento.
Ma vedi.
Perché è talmente piccolo e concentrato che arriva subito a temperatura.
Però non frigge.
No.
Questo sarà il titolo. La friggitrice ad aria non frigge, parola di Benedetta,
cioè,
Rossi. Mi tengo il titolo clickbait.
Va bene.
Perché fa visualizzazioni. Tra l'altro tu, cioè, ne sai qualcosa di clickbait.
Sì.
Perché uno dei risvolti, stavamo parlando, no, della questione popolarità, haters, stare sul web... ti porta anche inevitabilmente a essere anche oggetto di clickbait,
sì,
no?
Sì, sì.
Tante volte clickbait, giusto per riassumere anche qui per chi magari non lo sapesse, sono quei titoli che ti portano a cliccare sulla notizia,
esatto,
che messa così sembra chissà che titolo sensazionalistico e invece è una sciocchezza, no?
Sì, solitamente c'è un testo lunghissimo che non ti racconta niente per tenerti il più possibile su quel sito, che nel frattempo ti manda la pubblicità e loro guadagnano.
Mamma,
è tutto,
certo,
un mercato, insomma, che...
A te succede, immagino,
tanto,
spessissimo.
Sì, sì.
Cioè, ho visto che una delle passioni più grandi di questi siti è qualsiasi cosa che tu dica sulle Instagram story, ma anche una sciocchezza,
prendono,
diventa un articolo, prendono questa parola e poi in realtà è tutt'altro. Tipo, guarda, mi ricordo di Benedetta Rossi, la gioia inaspettata.
Sì, 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 come se fossi,
chissà,
se fosse,
esatto,
la grandissima novità, non l'ha detto a nessuno. Oppure io, quella che veramente mi ha disgustato un po' è quando non ce l'ha fatta. E sembrava veramente, cioè, sembrava che ero morta. Quindi delle signore, veramente, mi hanno scritto le figlie di queste signore, mi hanno detto, guarda, per Benedetta, puoi parlare con mia mamma che lei aveva letto questa cosa che girava su Google e pensa che ti è successo qualcosa, che invece digli che sei ancora viva. E cioè, arrivano anche all'eccesso.
Ma caspita,
e
ma veramente?
Un po', sì, sì, finché giocano, ok.
Certo. Ma
facciamo finta di niente.
E lì come funziona? Cioè, tu puoi appellarti, puoi...
Sì, ma sono talmente tanti che servirebbero non so quante persone che seguono queste cose.
Ma... Poi un'altra cosa che ti dico, succede a me che sono nessuno, figurati a te, che ci sono tanti profili fake. E nel mio caso io sto combattendo adesso con dei profili fake che vanno da commenti delle varie radio, dei podcast, dicendo hai vinto tot soldi.
Sì, quelli sono dei robot, dei bot.
Sono dei bot. A te succede anche che ci sono profili finti?
Sì, capita, quelli devi essere, deve essere pronto lì a bloccare in modo che, ma poi nascono come funghi. Preso proprio dei bot.
E lì ti è mai successo di sentire qualcuno dei tuoi follower, delle tue follower, che hanno detto caspita, ci sono quasi cascata?
Beh, capita. Allora, è capitato con la pubblicità dei prodotti dimagranti.
Ma veramente?
Sì, anche questi impossibili da bloccare perché hanno sedi di siti all'estero, proprio lontanissimo, in Nuova Zelanda, insomma, che fanno dei fotomontaggi dove sembra quasi addirittura la mia voce che parla, per dirti che io ho utilizzato questo prodotto e sono dimagrita. Sono delle truffe, approfittano delle persone che si fidano di me e per vendere dei prodotti.
Certo.
E quindi sono pericolose. Io ogni tanto ripeto continuamente sulle storie, piuttosto che faccio post per avvertire le persone, però capita magari, ecco, le persone un pochettino più ingenue che si fidano di me, che possano comprare o...
Sì. Diciamolo anche qua, non pubblicizzi prodotti dimagranti.
No, benissimo. Anche perché mi vedete, sono bella in carne.
Ma no, che c'entra? Quindi... Ma non è quello, proprio che non è il tuo business.
Assolutamente,
diciamo.
No.
Benissimo.
Anzi,
benissimo.
Fate attenzione, avvertite le persone che vi sono vicine, insomma, che è assolutamente una truffa.
Ok, ok. E poi in generale, quanti su 10 quanti titoli sono clickbait?
Tantissimi.
Tipo 9?
Sì.
Sì?
8 sì, dai.
Caspita. Io me ne ricordo tanti che avevano a che fare anche con il tuo cane.
Sì, quando c'è stato Nuvola che è morta, tutta questa storia qua.
Ti posso chiedere, perché anche qui mia mamma, che è la mia principale informatrice per quanto riguarda la tua vita, io sono arrivata, diciamo, a seguirti con passione da quando esiste Cloud, che è
Cloud,
il tuo attuale cane,
sì.
No? Ma so che c'era un altro cane, un cane precedente, che tu e Marco amavate moltissimo, che si chiamava Nuvola, vero?
Sì.
So che c'è un legame tra Nuvola e Cloud, anche se non hanno vissuto insieme.
Ci sono tante coincidenze che fanno venire dei brividi.
Mi puoi raccontare?
Allora, Nuvola è arrivato.
Perché so che non c'è online, cioè non ho trovato un
No, diciamo sempre dobbiamo raccontare questa cosa, ma è difficile per noi perché ci emozioniamo quando lo facciamo.
Oh, mamma.
E quindi, allora, Nuvola è arrivato quando io e Marco stavamo costruendo casa.
Okay.
Ristrutturando casa.
Che anno era, te lo ricordi?
Era, penso, 2002, una roba così, sì. E dicevamo, sarebbe bello che avere un cane quando verremo,
certo,
a vivere qua. E mentre stavamo ristrutturando questa casa, dalla strada è arrivato questo cagnolino bianco, tutto peloso, e in una giornata... che nevischiava e c'erano le nuvole basse, quindi sembrava proprio una nuvoletta che come se avesse preso vinto da una nuvola che si è staccata,
certo,
e è venuta da noi, e l'abbiamo adottato, è stato con noi e ha vissuto con noi per 16 anni.
Caspita.
E quindi faceva proprio parte della famiglia, era un cane molto affettuoso, insomma eravamo molto legati. E poi, come tutti i cani che invecchiano, ad un certo punto, insomma, non riusciva più a camminare, tante problematiche, alla fine l'abbiamo perso.
Ok.
Già quando abbiamo dato l'annuncio sui social di questa cosa qua, tutti hanno un po', diciamo, hanno vissuto con noi questo nostro lutto, perché tanti magari avevano già perso il cane oppure già avevano il cane anziano,
sì.
Il cane rappresenta comunque un componente a tutti gli effetti della famiglia.
Io sto facendo fatica anche io, perché è un tasto dolente per tanti, no?
Sì,
la perdita,
esatto,
di un cane. Poi in quel caso era anche un cane, come dire, di tutti, perché
sì, anche,
immagino fosse presente,
era,
no?
Presente nelle storie, insomma, poi si vedeva, ne abbiamo preso cura proprio fino alla fine, come se fosse
un figlio,
sì.
Sì.
E quando se n'è andato ci siamo un po' allontanati dai social per prenderci un po' il nostro tempo, ma abbiamo anche detto che se dovevamo rifare un altro cane doveva succedere qualcosa come è successo con Nuvola, no? Che è stato un po',
certo,
un segno, che,
sì, qualcosa di magico
che è arrivato proprio quando volevamo fare famiglia, no? Costruire un,
certo,
po' la nostra famiglia. E è successo che, vabbè, siamo stati un pochettino, abbiamo letto meno messaggi, siamo stati un po' meno sui social, e poi,
immagino,
a un certo punto abbiamo ripreso a leggere i messaggi. E il primo messaggio che ha aperto Marco era un link, Solitamente noi non clicchiamo sui link perché ti porta fuori da Instagram.
Sì,
no?
Sì.
Ok, invece Marco non si sa per quale motivo ha cliccato su questo link.
Quindi per sbaglio.
Per
quasi,
sbaglio,
sì.
È andato a finire su un'associazione che raccoglieva i cani, i randagi dalla Sicilia.
Ok.
E si è messo a
scrollare
le foto.
Certo.
E tra queste foto ad un certo punto vede un cane che era molto simile a Nuora da piccolo. Ma tanto gli assomigliava. Ok, questa cosa ha un po' catturato l'attenzione.
Certo.
Continuando a sfogliare tra questa galleria di immagini, ci sono anche i nomi. E questo cane si chiamava Cloud.
No,
che
vuol
non è
dire
altro Nuora
in inglese.
Allora guarda,
mi stanno venendo i brividi.
Guarda, mi ha fatto vedere, cavoli, ma sembra proprio Nuvola, che coincidenza, insomma. E a un certo punto ci facciamo coraggio e chiediamo, telefoniamo a questa associazione. E questa associazione dice, sì, guardi, è una cucciolata, sono 5 cuccioli, però sono andati via tutti quanti, ne è rimasto solamente uno, Cloud.
Non ci credo.
A chi abbiamo detto, veniamo.
Sì, è lui.
Siamo partiti e siamo andati su a prendere questo cucciolo, l'abbiamo riportato a casa. E la cosa sorprendente è che faceva delle cose che erano... come quella che, cioè, faceva le stesse cose che faceva Nuvola, dormiva nello stesso posto, si metteva sulle scale nello stesso modo, tutta una serie di coincidenze che tante volte ci fanno ancora stupore. Che ne so, cioè abbiamo Nuvola che è la tomba di Nuvola è lì nel giardino, in un angoletto un po' nascosto, lui la mattina parte, fa il giro e lì dietro si ferma un momentino come a prendere consiglio.
Mi sta venendo da piangere.
E ti giuro che anche se ha un carattere completamente diverso,
sì,
da Nuvola, sì, perché lui è molto più indipendente, meno coccolone.
Ah, okay.
E invece Nuvola era proprio molto molto
più attaccato fisicamente,
sì, invece lui è bravo, un bravissimo cane, però ecco, ha un altro carattere. Però tante volte mi scopro a vedere delle cose che mi sembra di aver già visto.
Ma pensa a te, incredibile questa cosa. E vedi che c'era allora un legame.
Sì,
perché io all'inizio pensavo Cloud, sai, avendo perso Nuvola, anche solo in ricordo, no?
No, si chiamava proprio così.
C'è stato lui quindi che è venuto, o anzi, forse Nuvola che ve l'ha mandato.
Sì, no, infatti un po' pensiamo sia così.
Che
ci
bello.
Piace pensare
sia così. Sì, è stupendo. Mamma mia, cagnettini maledetti che ci fate piangere, guarda. Senti, torniamo al nostro test, che io sono già sto perdendo da subito l'attenzione, che perché parlerei di animali con te per una vita intera, quindi ecco, torniamo a noi. Passerei a un momento del nostro test bello succoso. Io ho bisogno adesso di capire la Benedetta, quella un po' più cattiva. Quella che si tiene dentro delle confidenze, che direbbe solo ad un'amica molto cara, una opinione impopolare, un cibo o un piatto che per noi italiani è proprio off limits e tu invece tutto sommato lo rivaluti?
Io sono una che faccio la carbonara sbagliata, ma tantissimo, a me piace la carbonara sbagliata, a me piace con la frittatina.
Aspetta, cosa significa?
Che l'uovo è bello cotto.
No!
A me mi piace proprio così, cioè mamma me l'ha sempre fatta così. Per me la carbonara, quella vera che mi sa di casa, che mi sa di famiglia, è proprio con la frittatina,
cioè, è come tipo il riso alla cantonese, che c'è il pezzo di uovo cotto dentro.
Cioè non che l'altra, cioè mi piace anche l'altra, però per me la carbonara, quella che mi identifica,
sì,
proprio la mia infanzia, quella proprio dei piatti di pasta asciutta, è con la frittatina.
Mamma,
è buona.
Sai che per questa cosa è buona. Ma non lo rivendicare così.
No, cioè devo fare un video, la mia carbonara sbagliata.
Ma tu sei pronta ai commenti,
sì,
di questo video?
Sì, tanto me ne hanno detto tutti i colori.
Sì, mamma mia, la frittatina però.
Beh, io vado con... parto dalla crema con le uova intere, no? Che per me è normale, è sempre stato così. Mi hanno fatto nera io quando lo condivido su YouTube. Adesso insomma è diventata una cosa quasi consueta per tante persone farla così, piuttosto che il pan di Spagna con il lievito, piuttosto che la pasta frolla con l'olio, che cioè, il mio cavallo di battaglia, ma per me era sempre stata fatta così a casa.
Io me lo ricordo, un tuo video che avevi fatto la pasta frolla con l'olio anziché con il burro,
certo.
E io credo che se tu avessi detto sono pronta a uccidervi tutti sarebbe stato meno grave. Cioè hai detto una cosa, si è proprio scoperchiato il vaso di Pandora.
Sì, no, mi sembra proprio. Ma io guarda, a casa mia si è sempre fatta così, perché non c'è bisogno di riposo in frigorifero, quindi fai veloce, no?
Vero.
E non è tanto una questione di gusto, è proprio una questione di praticità.
E poi va bene anche per chi è intollerante
al lattosio. Ma poi io questa ricetta l'ho presa da bambina dalla mamma di una mia compagnetta di classe, che proprio lei era bravissima a feste crostate con la marmellata fatta in casa. E non mi scorderò mai che, vabbè, lei tornava dai campi tutta sudata, insomma, si mette al grembiule, con 3-5 minuti impastava sta pasta frolla, metteva la crostata in forno, tornava nei campi, noi la sfornavamo e la mangiavamo. Quindi per me è proprio il sinonimo della
praticità.
La praticità,
certo,
sì,
certo. Sì, sì, però intanto se ti sei beccata una marea,
vabbè, ma
di insulti.
Ma certo, io dico sempre: non è che la mia è la ricetta giusta,
certo.
Quella, come la faccio io, quindi ognuno è libero di farla come preferisce, sì, sì, do sempre le sostituzioni, cioè se preferite quella col burro è giusto che la fate col burro, io la faccio così e condivido quello che, come la faccio io.
D'altronde lo dici tutte le volte, tu fai cucire,
cucire, esatto.
Certo, il prossimo libro è pronto, secondo me, ricette sbagliate.
Brava.
Guarda che veramente vende all'estero, no, sì, secondo me pronti per l'estero, tipo no ma queste ricette sono italiane,
no!
Ti immagini, sarebbe così. A proposito, tornando anche sulla questione di cucina, perché secondo me è sempre molto, molto interessante averti parlarne, mi dà il gancio per un altro momento, che è quello della prescrizione, cioè delle malefatte, delle cose che hai combinato, più che malefatte, proprio dei pasticci magari, e che però sono successi un po' di tempo fa e quindi sono caduti in prescrizione e ne possiamo parlare con grande serenità. Tipo, forse, dal tuo sguardo ho già paura di chiederti delle cose. Per esempio, dimmi un esperimento in cucina che è malamente fallito, proprio miseramente, cui avevi creduto molto e invece disastro.
Beh, le prime ricette erano tutte così.
Ah, sì?
Ma che ce n'è uno? Cioè, no. All'inizio io mi ricordo quando ho iniziato un pochettino. Allora, io ho imparato, vabbè, da piccolina, da nonna e zia Giulietta, e un pochettino le basi, diciamo. Poi dopo i miei, insieme a me, abbiamo aperto un agriturismo e io lì mi sono un pochettino più cimentata in cucina. Però con i dolci era un po' una frana,
okay.
Lo confesso. E quando stavamo ristrutturando questo casale, insomma, con i miei, c'erano i muratori e io facevo degli esperimenti e loro facevano un po' le cavie e non erano bei momenti.
No, ma loro non erano contenti.
Perché mi ricordo dei biscotti che se li sbattevi per terra spaccavo poi. E quindi devo dire che non è che io sono nata, come si dice, da noi imparata,
certo.
Cioè, non è che le cose le ho sempre, cioè ho fatto tante prove fino a quando ho trovato un po' la quadra.
Ok, ok.
Però
okay.
Ecco, quei biscotti sicuramente qualche dente forse l'ho rotto.
Mamma mia, aiuto, c'hai sulla coscienza.
Sì,
quindi.
Sì, sì.
Ma quindi tra l'altro, scusami, parlavi di agriturismo, tu quindi prima di tutta questa il momento imprenditoriale, che prima era un hobby, poi è diventato un'imprenditoria molto grande, avevate un agriturismo di famiglia, cioè
allora,
cosa ti occupavi prima di essere Benedetta Rossi?
Allora io sì, ho lavorato tanti anni nell'agriturismo di famiglia.
Ok.
Che dove stavo in cucina, insomma, era un po'...
Non hai dolci, non hai in pasticceria?
Dopo ho imparato, dopo i miei dolci sono diventati abbastanza famosi.
Ok.
E quindi ho lavorato tanti anni lì, poi dopo vabbè mi sono staccata dall'agriturismo di famiglia, con Marco abbiamo aperto il nostro agriturismo piccolino, era un bed and breakfast, diciamo così, lì facevo le colazioni la mattina, poi è iniziata la passione per i saponi e abbiamo messo su una piccola azienda di saponi che è durata poco perché poi dopo un certo punto è esploso questo.
Certo,
cosa
però c'era l'idea
social.
Di fare proprio un'azienda di saponi.
Sì, 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 si chiamava Saponi.
Ma dai, ma pensa a te.
Sì, però questa è una cosa che teniamo un po' nascosta perché abbiamo avuto il tempo di... È durata pochissimo proprio perché in contemporanea nel 2016 quando ci eravamo messi in regola, abbiamo fatto il laboratorio, insomma tutte le analisi per commercializzare,
certo.
Insomma, i nostri saponi, è esploso un po' il fenomeno fatto in casa da Benedetta, quindi sui social i numeri cominciavano ad essere virali, le persone che mi seguivano sempre di più e abbiamo dovuto un po' scegliere. E quindi
è un momento sliding doors,
esatto,
come si dice,
esatto.
No? Ma pensa se tu avessi scelto invece di dire no, io credo nei saponi, ma
secondo,
teniamo l'azienda, cosa sarebbe successo?
Secondo me poteva andare bene lo stesso.
Beh, ah sì, tu
sì.
Sei convinta?
Sì, 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 sono convinta perché comunque ce le chiedevano in tanti e quindi poi era una grande mia passione, quindi quando io mi appassiono a una cosa... Non dico che per forza diventa una cosa di successo, però sicuramente un po' aiuta, perché
okay.
Poi approfondisco, studio, imparo e un po', come ti ho detto anche prima, un po' condividere con passione trascina, no? E quindi
certo,
desta interesse.
Certo.
E quindi ma non adesso per il momento ho messo lì, però io ce l'ho ancora un po' messo
ma
sogno
non si
nel
sa
cassetto.
Mai, infatti, perché no adesso?
Perché adesso
no?
Non ho tempo.
Certo, però sai mai nella
vita.
Sì,
anche questa è un'alchimia, no? È, un, è quello che mi intriga, no? Il fatto che il sapone è una reazione chimica che si assoggetta a tanti fattori, che sono appunto le composizioni degli oli, il clima, i colori, le materie prime,
la quindi chimica.
Non è mai una reazione esatta. Cioè, è una reazione esatta, ma in realtà ci sono tante cose che influiscono, e quindi è sempre una piccola sfida.
Sei un po' una secchiona.
No,
ti piace studiare molto queste cose, no?
Sono curiosa.
Ok, ok.
Non sono, sì, ero anche brava a scuola, però in realtà quello che mi porta avanti è sempre la curiosità di capire come funzionano le cose.
Del perché delle cose.
Di approfondire le cose.
Ah, vedi.
E quindi se una cosa mi interessa la approfondisco fino a quando, insomma, non ne sono abbastanza padrona.
Tu c'hai una visione imprenditoriale, perché anche questo, tu hai una visione imprenditoriale, perché a te, secondo me, non ti si dà mai credito della tua capacità imprenditoriale.
Allora, quella di... Possiamo dare il merito a Marco?
Anche, certo, certo.
Che forse lui è più quello che è più, diciamo, razionale.
Quindi la mente Marco,
esatto,
tu il braccio.
Esatto, il braccio, esatto.
A proposito di famiglia, visto che tu sei molto legata, poi da sempre condividi anche, no, le vite tue, le tue zie,
sì.
Raccontami qualcosa che hai fatto di nascosto dalle tue zie.
Oddio, la marachella che facevo da bambina, forse quella si può dire.
Dai, è passato tanto tempo.
Sì, tantissimo. Vai. Facciamo l'elementare, mi ricordo.
Che è
allora,
successo?
Io praticamente sono cresciuta in campagna e tra maschi, soprattutto,
okay,
tanti bambini, e una, diciamo, un'amichetta sola c'avevo, che era un po' la mia amica nemica. E quando eravamo piccole, mi ricordo che ci volevamo uccidere, nel senso che lei voleva far fuori me, io volevo far fuori lei.
Perfetto.
Io, dalla mia,
un clima sereno.
Sì, mettevo che la mattina prima di prendere il pulmino, siccome lei amava le caramelle, mi sembra i frutti di bosco, adesso non mi ricordo, sai,
okay,
quelle ripiene di frutta, prendevo la caramellina, la buttavo nella spazzatura,
no,
la scartavo, la buttavo nella scartatura, poi la sciacquavo, la asciugavo, la rimettevo nel sacchettino, con la speranza che gli venisse il mal di pancia.
Ma io non ci credo.
Che ma, è una roba che mi vergogno se ci ripendo.
Ma
so,
meno male che non sei una persona cattiva, guarda che
non
questa
lo so
è
com'era questa vena cattiva così, però sai cosa? Allora,
scusami, fa troppo
questa ridere. Questa qui adesso è la mia amica del cuore, è sempre diventata, sia stata, è lei. Però c'avevamo anche un insegnante che ci metteva molto in competizione.
Ah,
e okay, poi la mamma di questa mia amica dice sempre: guarda Benedetta quello che ha fatto. Quindi lei è fondamentalmente il diavolo. La mia dice: guarda Elisabetta come ha fatto. Perché ci differenza di età 17 giorni, quindi siamo proprio nati insieme.
Ah,
e dovevamo frequentarci per forza, perché eravamo due femmine, gli uniche che potevamo giocare eravamo io e lei.
Certo.
Perché i maschi naturalmente ti snobbavano, no? Perché
sì,
i maschietti
sì,
facevano gruppo loro, erano 7-8, noi eravamo due invece, no? E quindi ci amavamo e ci odiavamo.
Ma
abbiamo imparato ad amarci molto,
a volervi bene
tanto.
Ma lei quindi adesso è la tua più cara amica?
Sì, penso di sì.
Sì?
Sì, 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 assolutamente sì, no, penso.
Ma facciamo una cosa, ma Elisabetta, la vogliamo chiamare?
Ci proviamo, perché no?
Ci proviamo? Io voglio sapere tutto di Elisabetta.
Questa cosa delle caramelle non so se lei lo sa.
Beh, è il momento per dire. È un buon momento per raccontarglielo.
Okay,
benissimo.
No, no, non glielo raccontiamo. No, no, no.
Beh, ma lo verrà a sapere.
Sì, vabbè, dopo.
Va bene, va bene, va bene. Intanto proviamo a chiamarla allora.
Pronto?
Elisa, posto?
Oi, ciao.
Tutto a posto?
Sì, 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 sono tornata da poco. Sto qui a casa, sistemo un attimo il balcone. Dimmi.
Ti presento.
Ciao,
Florenzia.
Sono Florenzia. Ciao Elisabetta, piacere di conoscerti.
Salve.
No, non dirmi salve, che mi sento un'anziana, ti prego. No,
ciao.
No. Ciao, no, ciao.
Un attimo, ma che sta succedendo?
Ah, vedi, è un trappolone, no, non è vero. Con Benedetta stiamo registrando un podcast insieme, ed è un podcast che si chiama BFF ed è sull'amicizia, e quindi stiamo chiacchierando con Benedetta a proposito di, per capire la nostra compatibilità come amiche, ma soprattutto capire che tipo di amica è Benedetta. E allora io volevo avere un riscontro da parte tua, perché lei mi ha detto che tu sei la sua migliore amica. Corrisponde intanto?
Sì, noi siamo, veramente noi siamo amiche prima ancora che nascessimo.
Ma in che senso?
Ma questa è la nostra è una lunghissima storia d'amore, perché praticamente quando sua mamma era incinta, noi ci togliamo pochissimi giorni.
Sì, 17, vero?
17,
bene,
confermo. Quando sua mamma era incinta di lei e mia mamma incinta di me, andavano insieme con la Vespetta. Mia mamma guidava e la mamma di Benedetta era dietro.
Andavano da fare la visita.
A fare le visite, certo, certo,
sì,
certo.
Ma stiamo parlando di tanti anni fa, quindi andavano insieme, quindi noi eravamo vicini prima ancora di venire al mondo.
Ma pensa a te. Però senti una cosa, io voglio capire perché qui Benedetta mi ha detto che però, diciamo così, ai tempi delle elementari non era un'amicizia semplice.
No, perché da piccoline siamo tutte tremende, quindi magari uno guarda perché quello ha una cosina, quell'altro guarda perché eravamo... Ma l'elementare forse è il momento della nostra vita meno bello. Ecco, diciamo che devo fare un attimo di auto... di confessarmi che rischiavate di non avere Benedetta tra di voi perché ho attentato la sua vita un paio di volte.
Ti prego, raccontami tutto, voglio sapere nei dettagli. Tanto è prescritto il reato. Infatti.
Mi ricordo che una volta praticamente stavamo scendendo da casa mia che dista pochino, una cinquantina di metri con la discesa, io con la bicicletta avanti, lei con la bicicletta dietro. E mi dice, guarda, fai attenzione, non mi frenare perché io ho i freni che non mi funzionano.
Ok.
E mi sento frenato.
No.
Perché io sono volata sopra. C'avevo solamente il freno davanti, sai che le biciclette
sì,
freno
sì,
dietro.
Sì, sì, certo. Quindi tu sbalzata.
Non, bravissimo, ho detto non frenare di colpo perché c'ho solo il freno davanti, non gliel'avessi mai detto.
No.
Ho fatto un volo.
Un'altra volta, eravamo sempre piccoline. Che ho rischiato, che io stavo sempre sopra, cioè la mia abitazione era sopra quella di Benedetta come con una piccola collinetta e non so perché ma gli ho tirato un sasso da sopra.
No, ma Elisabetta, ma scusami, ma tu eri una black block da bambina, ma come, cioè
no, sì, no, un po' era anche la maestra che ci metteva in competizione.
Sì,
perché sai, lei lo faceva male per spronarci, però in realtà noi la coglievamo in un modo un pochettino più profondo.
Certo, come dire.
Ma io mi assumo tutte le responsabilità di quello che ho fatto e questa è la fase brutta. Poi dopo da lì ho visto che non riuscivo a nientarla, allora
certo, non riuscivi a farla fuori, diventate amiche, no. Basta.
E anche nei momenti un pochettino quando siamo cresciute c'era, cioè gli volevo tanto bene, ma c'era il problema che io ero un po' brutterella e sfigatella, insomma, un po' pelosetta, un po' cicciottella. Elisabetta invece era super figa, bionda, carina e praticamente tutti i ragazzi che mi interessavano si innamoravano di lei.
No.
E quindi abbiamo dovuto trovare il modo anche di...
certo. Elisabetta, come gestivi questo fardello della tua bellezza?
Contentissima,
ma scusa, ti ringrazio tanto.
Sono felicissima anch'io e fiera di essere amica di Benedetta. Sono veramente fiera di averla come amica.
Ti abbraccio, davvero. Grazie mille.
Grazie mille anche a voi.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Guarda, per me il test è superatissimo, ma avrei un'ultima prova, ok? Il mostro finale di BFF. Okay. In base a come mi rispondi in questa domanda proprio di amicizia pura che io ti faccio, una richiesta quasi di aiuto, lì capisco se possiamo andare avanti nella nostra amicizia oppure no. E allora, facciamo così, una prova di sopravvivenza, o meglio, io mi ritrovo a un certo punto che sono a casa... Guardo il portafoglio, c'ho 10 euro, vengono due amiche a casa, magari tu ed Elisabetta, ok? Uh-huh. Voglio fare bella figura, cosa preparo con 10 euro e con zero competenze culinarie se non quelle proprio base?
Fai uno spaghetto aglio e peperoncino perché tanto non è quello che porti in tavola, è il momento che vivi.
Bam!
Io so sempre, cioè tante volte... ho passato momenti magari in cui, ecco, prima di smettermi con Marco stavo con un'altra persona che mi faceva soffrire, andavamo magari anche a mangiare in posti particolari, però magari il malessere che provavo era molto più forte del piacere di quello che mangiavo, non c'ho assolutamente un ricordo di quello che ho mangiato in quel momento, ma c'ho il ricordo del momento triste che ho vissuto in quel momento, quindi il momento che si vive... per me è molto più importante di quello che si mangia, cioè è
certo.
Quello che ti rimane fisso nel ricordo, no? Se la pasta è sciapa, ma chi se ne frega, se la pasta è scotta, ma chi se ne frega, se stai in compagnia va benissimo, cioè se stai con la persona che ti rende felice, se stai con la tua amica, se stai con la tua famiglia, il cibo è una scusa, cioè non deve attirare la nostra attenzione, cioè io non mi scandalizzerei mai se, ecco, vengo a cena a casa tua e magari non hai messo il sale nell'acqua della pasta, ma chi se ne frega, cioè io proprio non ci faccio caso, perché vivo il momento, che non certo. è quello di mangiare, è il momento di stare insieme.
Guarda, io non posso, non solo non posso essere più d'accordo di così, ma soprattutto mi stai legittimando a fare da mangiare malissimo.
Beh, ma questa non deve essere una scusa.
Oh no, ma
no, questa non deve essere una scusa. Nel
tanto
senso
conta
che,
il pensiero.
Però non, cioè io chi si permetterebbe ad esempio di sgridare la mamma perché si è dimenticata, che cavolo ne so, di, no. il tempo di cottura della pasta,
ma
l'ha
certo.
tirata fuori scotta, no? Cioè tu a una persona alla quale tieni non ti importa di quello che ti presenta, cioè...
È vero, questa è forse la risposta più da BFF possibile. Mi hai fregata, non avevo calcolato questa possibilità, per cui direi che il test è superato più di ogni mia rosea aspettativa.
Bene, sono molto felice.
Bene, a questo punto ci mettiamo d'accordo, perché io voglio venire a raccogliere le erbe.
Ah, va bene, va bene, dobbiamo aspettare adesso che l'autunno però, perché deve piovere, adesso
meglio,
non ci sono.
Perché io col sole non vado molto a genio. Mi porto anche la mamma, così io e la mamma Giulia veniamo a raccogliere
sì.
le erbe, così ci metti a lavorare,
sì.
d'accordo, perfetto. Grazie infinite, Benedetta.
Grazie a te.
Grazie.
BFF Best Friend Florencia è un podcast scritto da me, Florencia Di Stefano Bicein, con Maria Giulia Bertucci. Supervisione editoriale di Viola Afrifa. La bellissima sigla originale è di Leonardo Maria Frattini. Riprese e montaggio di Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione originale One Podcast.
Il mio supporter numero uno è Samsung Galaxy Watch 6. Traccia ogni mia attività fisica e mi aiuta a superare ogni obiettivo. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 spingi la tua creatività dove gli altri non arrivano. Scopri di più su www.samsung.it.